Nel giorno in cui l'evento cristiano si confronta nella sua verità universale, si confronta con la pretesa di valere come la verità per tutti, no? Ci misuriamo ancora una volta, probabilmente per l'ultima volta, chi non c'era, siamo stati coinvolti come tutti gli uomini in questa tragedia e nelle celebrazioni natalizie e in tutta la predicazione, in qualche maniera abbiamo continuamente parlato come avessimo di fronte persone che si interrogavano su questa cosa. Ci pareva di non poter sottrarre la parola di Dio alla storia degli uomini, non si poteva appunto. Mettendo a tema appunto questa sera esplicitamente la questione finale, che come sempre è la questione di Dio. Quando noi siamo colpiti dal male, che si tratti di calamità fisica, per esempio la malattia, per esempio la morte, per citare una tragedia che comunque tocca tutti, o comunque un avvenimento di questo tipo, un'avversità, no? Un terremoto, un diluvio, che si tratti di una calamità del cosiddetto male fisico, come si dice, o del male morale, e cioè della cattiveria degli uomini, quando vengono commesse alcune porcherie, uno dice, ma com'è possibile appunto che succedano queste cose? Come mai Dio le permette? Quando succedono queste cose, l'uomo chiama istintivamente in causa Dio, anche se magari in una maniera che ti dà fastidio, no? Però è istintivo chiedersi, ma Dio allora cosa fa? Dov'era? No? Perché lo ha permesso? O perché non ha fatto le cose diversamente? Perché appunto non ci ha evitato ste robe qui? E su questa domanda io vorrei insieme a voi scavare dei diversi approcci. Ci sono diversi gradini, c'è un cammino da fare verso Dio in questa inchiesta nei suoi confronti. Come è supponibile che siano anche tanti i cammini che Dio fa verso noi, per spiegarsi, no? Per dire cosa fa, chi è, no? E il primo gradino è la battaglia, diciamolo chiaramente, è lo scontro con Dio, contro Dio, è il contro Dio. Cioè il primo e più universale modo di reagire al problema del male è quello di litigarci, è di mettere Dio sotto accusa, con un atteggiamento di questo tipo che è molto logico. Se c'è il male, non c'è Dio, a meno che si decida di dire c'è un Dio cattivo, beh allora sì, no. Questa è la forma più popolare di ateismo, è la più diffusa, è la più universale, ci passiamo dentro tutti, arriva per tutti il momento in cui noi diciamo a Dio non ci sei, non sei buono, non ci credo, mi devi spiegare, no. Questo è un lamento spontaneo che bisogna ascoltare. Questo è un grido sacrosanto che esprime, questo è il suo diritto, il diritto sacrosanto di questo grido di protesta è quello di esprimere, fosse pure in modo sconveniente, lo scandalo del male, l'inaccettabilità del male, appunto, gridando il più forte possibile fino ad arrivare più in alto possibile, fino a Dio. Cioè non lo dico solo a te, a lui, al mio amico, lo dico a tutti quelli che è possibile dirlo, quindi fino a Dio, anche Dio deve sentire sta roba qui, no? Non tenetemelo da parte. Dobbiamo ascoltare questo grido e avere il coraggio di far diventare lo scandalo del male un problema anche del credente. Ecco perché sarebbe stato inaccettabile celebrare il Natale e poi andare alle televisioni e ai giornali a partecipare alla tragedia. Bisogna avere il coraggio di confrontare il nome di Dio con il problema del male. Perché questo ateismo, più o meno logico, ha comunque un'idea alta di Dio. Sembra dirci: onoro di più io il tuo Dio dicendo che non esiste, di te che dici che esiste e ha voluto questo o l'ha permesso. Hai un'idea più bassa tu di Dio. Non voglio un Dio così. Non c'è. È meglio dire che non c'è, appunto. In questo senso, questa forma, questa prima forma di contro Dio, appunto, di bestemmia, bestemmia seria, non quelle che si fanno per dire. Più che negare l'esistenza di Dio, se si scava sotto, è una non accettazione di una certa idea di Dio. Vuol difendere Dio da un'azione giudicata indegna di Lui, è la ricerca di un'altra immagine di Dio, di un'altra natura di Dio, appunto. E allora, di fronte a questa reazione, è successo, se avete letto un po' i giornali, ci sono stati alcuni vescovi che subito hanno detto: ma Dio non c'entra, no? O anche noi, istintivamente, dici. Cioè, di fronte a questa accusa, nasce istintiva il prodeo, a difesa di Dio, l'apologetica, no? Nasce nei credenti istintiva la difesa. È l'atteggiamento apologetico che cerca di assolvere Dio da ogni responsabilità nel male, non c'entra. Ora, questa difesa, che anche qui è comprensibile nelle sue intenzioni, sono degli zelanti che difendono Dio, sono dei bravi, però rischia di chiudere il problema più che di aprirlo alla speranza. Cioè, dà l'impressione di voler dichiarare Dio innocente troppo alla svelta, di volerlo tenere fuori dal problema. Prima che sia posto il problema, si mette in sicuro Dio. Dà l'idea di un Dio che si ritira sano e salvo prima di affrontare il dibattito, il processo, appunto, no? E questo, per quel poco che conosciamo, non sembra molto al Dio della Bibbia, per esempio, al Dio cristiano, comunque, il Dio della Bibbia che sembra dire: chiedetemi e vi risponderò. Accetto l'inquisizione, appunto. Accetto il processo. Il Dio di Giobbe, per citarne uno, tutto il libro di Giobbe è un processo a Dio. O lo scontro di Giacobbe nel guado con l'angelo di Dio. O il Dio mio non abbandonarmi di Gesù, appunto. L'agonia di Gesù. Mi pare che questo Dio non abbia mai mostrato di preferire i discorsi tranquillizzanti dei suoi apologeti, dei suoi difensori. L'errore di questo atteggiamento è che resta sulla difensiva, capito? Resta troppo condizionato dall'accusa dell'ateo, dell'avversario, dell'obiezione. Ma questo impedisce di vedere Dio in cimento, di vedere Dio all'opera di fronte al male, di vedere cosa fa e chi è alla fine. Non permette di vedere più a fondo chi è Dio, di vedere dalla parte di Dio stesso come risponde e reagisce all'obiezione del male, e quindi chi egli è veramente. È come se si dovesse dire: di fronte al male è Dio che si deve difendere, non lo devi difendere te d'ufficio, non ci credo, chi sei tu? Me lo deve dire lui. E poi il più grande limite di questo atteggiamento, che subito tira fuori dal gioco Dio, che lo difende subito, il più grave, mi pare, difetto di questa difesa intempestiva di Dio, è quella di non sentire il grido dell'uomo, di guardare da un'altra parte, appunto, di portare Dio in processione da un'altra parte, perché lì stanno protestando, no? Non bisognerebbe mai impedire a Dio di ascoltare il grido del suo popolo, dichiarando Dio innocente subito, si arriva a estrometterlo dal problema, mentre è essenziale che egli vi abbia parte. perché vi si possa rivelare veramente come Lui vuole essere, un Dio per l'uomo, un Dio che risponde all'uomo, un Dio che ascolta l'uomo. E allora bisogna accettare, questo è il terzo gradino, di porre comunque il problema del male in Dio, non contro Dio, non tirandolo via per difenderlo, ma in Dio. Noi non dobbiamo salvare un'idea pura di Dio in sé, tenendolo fuori dal male. E invece la nostra prima preoccupazione è affermare un Dio tra noi, un Dio per noi, il Dio che vuole essere chiamato a partecipare al problema dell'uomo, che non vuole restare estraneo al problema del male. Bisogna avere il coraggio di far passare il problema del male attraverso Dio, di metterlo in Dio. E questo è l'atto di fede, questo è l'atto specificamente teologico, se si può dire, che non conosce il filosofo. Cosa fa il teologo, cosa fa il cristiano? Prende qualsiasi problema e lo mette in Dio, lo fa passare alla prova della parola Dio e vede cosa succede. Questo coraggio del resto è autorizzato da Dio stesso, che ha preceduto la nostra audacia. I temi dell'agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, o del servo sofferente di Yahvé, o il tema della discesa agli inferi, ci ricordano che Dio non ha voluto essere risparmiato, ma si è immerso nelle tenebre del male, no? E quindi la sfida che è posta al cristiano, al credente, è di andare fino in fondo al problema del male, facendo di questo problema nostro, umano, facendone un problema di Dio, cercando di ritrovare in Dio la discussione intima che il male solleva nell'uomo. Cioè come se il mio dolore, la mia obiezione, io lo portassi in Dio per cercare di vedere cosa succede, cosa ne fa Lui, se ci credo. E allora cosa succede? Come si può procedere nel momento in cui io avessi davvero avuto il coraggio, perché ci vuol fede per far questo, di portare in Dio il problema del male? Se io avessi il coraggio di esigere la presenza di Dio a questo problema del male, come possiamo procedere? La via che ci viene mostrata dai credenti sul serio, vi cito le tre figure che citavo prima, Giacobbe, Giobbe e Gesù Cristo, cosa hanno fatto? Si sono rivolti a Dio. A Dio, verso Dio, gli hanno parlato, per interrogarlo, per pregarlo, per esprimere la propria ribellione, ripugnanza o accettazione. Il contro Dio è per il cristiano la Dio, il verso Dio, è la preghiera in definitiva, è il tentativo della preghiera comunque. Anche il cristiano, come tutti, non accetta il male, e lo considera in qualche maniera un problema di Dio, come fa l'ateo, per esempio. Ma invece di conservare questo problema per sé, ne va a parlare a Dio. Non è che dice, ma allora Dio non c'è, allora Dio cosa fa? Come parlassi di uno che è la terza persona. L'errore del contro Dio non è quello di farsi delle domande, ma è di parlare di Dio come una terza persona. Il cristiano invece si rivolge a Dio con il tu, mantiene la sua dignità di uomo offeso dal dolore e dal male e insieme la fiducia in Dio al quale osa parlare, e parlando scopre la sua presenza, la possibilità di una risposta. Pregando appunto si costituisce il rapporto con l'altro. L'ateismo, appunto, il contro Dio, la ribellione, sprofondava nella solitudine, nell'assenza di un processo consumato in contumacia, cioè senza l'accusato, senza fargli domande, no. E invece questo atteggiamento garantisce all'uomo una presenza dell'altro, di cui l'uomo ha bisogno per comprendersi e misurarsi, anche quando l'altro ti fa litigare. Il bisogno di alterità è così importante che si presenta addirittura nelle vesti dell'avversario, come nel caso di Giobbe, di Giacobbe, di Gesù. Perché mi hai abbandonato? E io mi chiedo se la nostra mancanza di fede non derivi da questo poco coraggio di contestare Dio, di aprire con Lui discorsi difficili, di questionare con Dio. Ci hanno educato ad andare a Dio a mettere su il belletto, a soffiare qualche predicuccia di buoni sentimenti, mentre invece tutto il resto che è drammatico della vita, quello ce la dobbiamo sbrogliare protestando che Dio non ci aiuta. Ci hanno costruito un paradiso delle oche, già qui in terra, no? Un pupazzo di divinità che serve per trastullarsi quando va tutto bene, no? E allora quale sarebbe il risultato? Se accettassi di porre il mio problema in Dio e mi rivolgessi a Lui e chiedessi sul serio a Lui risposta, quali sarebbero i risultati? Il primo risultato sarebbe che il problema si inverte. Sarebbe di scoprire che il problema del male è anzitutto un problema di Dio. È un problema per Lui. Mentre l'apologetica tiene lontano Dio e parla di un male permesso, la Scrittura ci parla invece di un Dio scandalizzato dal male, come se fosse sorpreso. Dio è sorpreso dal male, come davanti a qualcosa che non appartiene assolutamente al suo piano. E l'unica cosa che fa Dio lo combatte come un avversario, ovviamente insieme all'uomo, perché come fa a combattere le acque e la terra se non insieme all'uomo? Come fa? Dio si rivela subito come colui che sta con l'uomo in questo combattimento. È uno scoprire appunto i passaggi, no? Dal contro Dio all'indio, al verso Dio, al con Dio. L'uomo scopre che la sua lotta è la stessa lotta di Dio. La combatte insieme con Dio. E l'immagine che noi ci facciamo di Dio viene completamente trasformata. Il nostro grido si unisce a quello di Dio. Non c'era bestemmia tra noi e Lui mentre gridavamo il nostro scandalo, perché Lui per primo è stato male per il male che ci ha colpito. Questo è il senso della sofferenza di Dio. Questo è il senso della croce. Questo è il senso dell'umiliazione di Dio. Questo è il senso del battesimo di Gesù nelle acque della morte. È questo. Per primo Lui è toccato dal male. Il per primo Lui, anche qui, che noi applichiamo solitamente alle cose dolci, la benevolenza di Dio che ci precede, la bontà di Dio che ci precede, la misericordia di Dio che viene prima, ma va applicato a tutto, non solo alle cose dolci. Riguarda l'essere stesso di Dio il per primo, in ogni cosa. E sempre è Dio a avere l'iniziativa. Diciamolo in termini più così, più comprensibili. In ogni cosa è Dio il primo interessato. Anche di fronte al problema del male, Dio deve essere visto come colui che per primo è toccato e si impadronisce del problema stesso. E se ne impadronisce, lo fa suo non per spiegarlo o per permetterlo, ma per dargli la sola vera risposta, per agire contro, senza alcun compromesso, come si vede nella croce di Gesù. Dio nella croce di Gesù affronta fino in fondo il male, accettandolo su di sé fino in fondo, e condivide e prende su di sé le sofferenze di tutti gli uomini. È l'unico che fa così, appunto, per questo è l'unico, è Dio. Il male è irrazionale e inammissibile ed esige che fin da principio per primo sia Dio stesso a ergersi contro. In questo senso Dio è in qualche maniera la risposta ipostatizzata in persona al male. E il nostro essere contro il male è precisamente stare con Dio contro il male. Cioè la fede in Dio ci mette di fronte a una presenza, non più al male che in qualche maniera ci schiaccia. Non è più il male essere un'obiezione contro Dio, è piuttosto Dio che diventa l'obiezione al male, senza discorsi di giustificazioni, permissione, punizione, armonia del piano di Dio. Tutte le motivazioni che noi portiamo, che quando si è di fronte al male serio servono solo a aggiungere miseria alla sofferenza degli uomini. Quindi senza discorsi di giustificazione, il male appunto non è spiegabile, è il nemico. Ci viene detto senza sotterfugi che il male è qualcosa contro cui non c'è altra risposta che l'opposizione. E che questa lotta non è solo nostra perché Dio è con noi. E allora la vera domanda dell'uomo che comunque al male soccombe non è tanto da dove viene il male, ma piuttosto da dove verrà la salvezza. Da dove viene? Noi possiamo essere salvati. Questo è il problema. Ultimo, mi pare sia l'ultimo. Perché quello del male lo puoi schivare stasera, ma domani ti becca. Quindi anche se avessimo risolto del perché è successo sto male, lo abbiamo evitato stasera, che sarebbe la cosa da fare, ovviamente. E tuttavia domani ci si porrebbe il problema, e rimarrebbe comunque il problema se noi potremmo essere salvati. E quindi l'ultima domanda possibile che resta su questo discorso riguarda la salvezza e l'invito alla santità ad esporci alla salvezza, che poi può essere tradotto rispetto poi alle situazioni concrete come questa in alcune cose evidenti. E cioè che bisogna evitare nella nostra vita ogni complicità con il male. Il male ha molti complici. E se invece di protestare contro questo, contro quello, tutti si chiedessero veramente in che senso poi in realtà noi siamo complici dell'ingiustizia e comunque del male, perché poi il male non è solo così fisico e morale che è diviso così. Abbiamo visto anche in questa vicenda, lo stiamo vedendo, si mescola la potenza incontrollabile della natura e la stupidità dell'uomo, si mescolano. Si mescola la fatalità e la colpa e le responsabilità. E continueranno a mescolarsi in questi mesi, lo stiamo già vedendo, lo sappiamo già che è così. E quindi invece di intestardirci a vincere la fatalità per sognare questa infantile onnipotenza che schiva tutti i mali, sarebbe bene dire come mai noi poveri uomini sottoposti al male non ci diamo da fare per essere meno complici. E cosa vorrebbe dire assumere seriamente, non con qualche avanzo? Adesso ci stiamo vantando della grande generosità del mondo. Sì, certo è tanto, mette insieme, ma nessuno ci perde niente, voglio dire, è lo straavanzo. È un'inedia, voglio dire, sarebbero altri discorsi, ma che non si fanno. Quindi assumere le sofferenze delle vittime e alleviarle, e non solo quelle del maremoto, perché il maremoto ha scopato via un sacco di persone, poveretti, dietro le quali ce ne sono tantissime altre, disgraziate allo stesso modo. E stavolta siamo soprattutto impressionati perché alcuni di noi erano giù come turisti, se no ce ne fregava un bel niente, o quasi. Quindi evitare ogni complicità con il male, assumere le sofferenze dei poveri e alleviarle, mantenere viva la speranza nell'uomo nonostante la sua stupidità e la sua cattiveria, e attendere nella preghiera e nella speranza l'avvento del regno di Dio.